La rivista.
Per la rivista di questa mattina noi vogliamo andare a leggere un articolo apparso su Che Fare, che è questa piattaforma di riflessione sui temi dell'innovazione, del lavoro culturale, dell'arte, ma insomma non solo, piattaforma e rivista diretta e fondata da personaggi come Tiziano Bonini o Valeria Verdolini o Bertram Nissen, che la dirige tuttora, frequentemente i nostri ospiti, con i progetti e i contributi che danno al dibattito sulla cultura del presente. Proprio ieri è stata pubblicata una trascrizione di un talk condotto da Silvio Lorusso, che è nostro ospite, che intanto saluto, le do il benvenuto, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Il suo intervento è trascritto, si intitola Scuole d'arte e design, expectation as reality. Lorusso è un artista, è un designer, è un ricercatore che vive a Rotterdam, autore del libro Entre Precariat, che riunisce in sé parole e temi che sono propri del lavoro di Che Fare, vale a dire il lavoro culturale, il lavoro intellettuale, in contesti lavorativi che sono molto frequentemente a carattere precario, con tutte le conseguenze del caso che conosciamo bene. I suoi lavori sono stati presentati a livello internazionale presso istituzioni quali il Maxi a Roma ed altre istituzioni in Austria, in Germania ed altro ancora. E la sua attenzione in questo talk totalmente riscritto si concentra su quelle che Lorusso chiama le istituzioni dedicate all'insegnamento delle discipline progettuali. Quello che le interessa è il lavoro, e lei scrive in modo molto efficace, devo dire, che tradizionalmente si identifica nella scuola il luogo privilegiato della vita contemplativa, contrapposto al contesto lavorativo, dominio quest'ultimo della vita attiva, come se vi fosse tradizionalmente uno scollamento tra ciò che si apprende e ciò che poi si pratica successivamente. Eppure lei dice non è così. Che cosa intende? Come stanno le cose per lei?
Beh, certo. Allora, quello che ho provato a raccontare, diciamo, in questo talk è questa sorta di riconnessione tra queste due dimensioni, nel senso che ci sono delle ragioni specifiche per cui la scuola si può interpretare come, diciamo, un'estensione della vita lavorativa, in quanto molti studenti, già a partire dalla fase, diciamo, di formazione, si imbattono già in questioni, nei problemi, diciamo, della vita adulta, del lavoro, affitti salati, catene di debito, no? Molti studenti devono accendere dei mutui per pagare i propri studi, svolgere lavoretti magari mal pagati, e quindi in un certo senso sviluppano già a partire dalla fase, diciamo, educativa della loro vita professionale una lente a cui siamo così abituati che ci è quasi invisibile, no? Ed è la lente dell'investimento, no? Si dice investire nel proprio futuro, ma già questa è, per così dire, un'estensione di una mentalità transazionale che si presta alla logica, diciamo, strategica della carriera, ecco.
Sembra di risentire un po' i lavori che conduceva negli anni 70 Pierre Bourdieu attorno a quello che definiva, no, il capitale culturale degli individui. Molte cose già venivano predisposte all'interno della famiglia per il loro futuro. Veniamo a un altro punto del suo articolo, che poi in realtà è appunto la trascrizione di una conferenza, e lei scrive ancora: benché meno protetta di quanto non la si immagini, la scuola d'arte e design resta, nel migliore dei casi, uno spazio che consente di pensare criticamente. Io le voglio chiedere una cosa, però. Perché ha scelto la scuola di design come spunto, no? Come luogo della riflessione? Al di là delle autobiografie, abbiamo letto che lei è attivo, no? In questi ambiti. Che cosa ci dice il design della società? Forse è qui che dobbiamo andare a cercare i motivi di interesse, vale a dire la relazione tra design, lavoro, società e capitale culturale, per l'appunto.
Benissimo, come giustamente dice lei, c'è una ragione autobiografica e tecnica, nel senso che io insegno in varie scuole di design, quindi mi interessa, ovviamente sento una certa responsabilità, no, rispetto a questo mondo, no, a questo universo. Per rispondere in maniera più generale alla sua domanda, direi che il design rappresenta, diciamo, una... un campo particolarmente, ecco, lei ha citato Bourdieu, particolarmente bordesiano. No, per me Pierre Bourdieu è stata una grossa ispirazione, no, per scrivere questo, questo talk, per preparare questo talk. E Bourdieu parlava di queste nuove professioni, no? E il design è una di esse, no? Cosa caratterizza queste nuove professioni? Sono caratterizzate da una certa ambiguità. Il design è al tempo stesso un campo che promette, per così dire, la possibilità di un lavoro vero, no? Di un lavoro riconosciuto come tale, al contrario dell'arte, no? Che è un salto nel buio, un salto nel vuoto, no? Quindi il design è un simbolo, per così dire, di queste nuove professioni che da un lato mantengono, promettono una certa stabilità lavorativa, però dall'altro si manifestano come un territorio, diciamo, da esplorare, che garantisce, magari, che offre, che sì, per così dire, che promette la possibilità creare una carriera al netto dei cosiddetti gatekeeper di professioni più storicizzate, come ad esempio l'architettura. Quindi il design si presta secondo Bourdieu almeno, a sezioni delle classi sociali che ambiscono a un'ascesa dal punto di vista professionale e simbolico, perché la speranza è proprio questa, quella di guadagnare dei profitti simbolici senza però rinunciare alla possibilità di un lavoro che è riconosciuto socialmente come tale. Ecco.
Siamo quasi in conclusione, io però ho ancora una domanda, gliela vorrei fare, insomma, ragionare sui confini, no? Tra scuola e mondo, tra mondo della formazione e mondo del lavoro, e quindi tra scuola e mondo della produzione, ci porta a quali conclusioni? Insomma, quale idea di scuola potremmo alimentare positivamente? Tra l'altro lei questo tipo di interrogativo lo coglie proprio nella sua dimensione storica.
Ok, io direi, chiaramente la risposta non è semplice, però penso che una scuola che si possa considerare, come dire, progressista, ecco, deve essere in grado di superare un certo dualismo. Da un lato non deve sottomettersi a semplicemente in maniera, diciamo, per così dire, lineare alla domanda lavorativa, no? A ciò che il mercato del lavoro richiede, no? Non può essere semplicemente soggetta a questo, però al tempo stesso non può, come dire, offrire un'idea astratta e scollata di nuovo di pensiero critico, di libertà interpretativa, di pura riflessione. Quindi per superare questo dualismo, una scuola degna di questo nome, in un certo senso, deve riportare la questione professionale all'interno del pensiero critico. La professione stessa, il mondo del lavoro, il mercato del lavoro, deve essere oggetto di questa riflessione critica. E questo è il modo di sintetizzare, diciamo, i due poli. Inoltre, e questo è un passaggio che mi sembra abbastanza fondamentale, la scuola d'arte di design deve, come dire, emanciparsi da una spinta tecnologica che, come dire, molto spesso spinge a costringe la scuola a rinunciare ai propri saperi cristallizzati, ecco. No, si insegue sempre una tecnologia che magari poi non si realizza nemmeno, rinunciando a una serie di conoscenze e di competenze costruite, stratificate attraverso i decenni. E no, e lo si fa senza pensarci troppo, mentre la scuola deve essere in un certo senso più fiera di questi saperi acquisiti, sviluppati e costruiti negli anni. Ecco.
Allora, questo articolo, traduzione di una conferenza, si intitola Scuole d'arte e design, Expectation as Reality, è apparso proprio ieri sulla la piattaforma di riflessione Che Fare lo trovate online, che-fare.com, design, arte, graphic, realtà, queste sono le chiavi di ricerca per recuperare questo articolo di Silvio Russo, che è stato nostro ospite questa mattina. Lo ringraziamo molto, buon lavoro, era in diretta con noi da Rotterdam, immaginiamo, dove lavora e insegna. Grazie ancora, a risentirci presto.
Grazie, arrivederci. Buona giornata.